ai discepoli che seguono Gesù pensando che lui sia il Messia trionfatore, vincitore, quello annunziato dalla tradizione, quello che a Gerusalemme avrebbe conquistato e preso il potere, Gesù per la prima volta parla apertamente di quel che l'attende a Gerusalemme. Capitolo 16 del Vangelo di Matteo, dal versetto 21. Da allora Gesù cominciò, quindi significa una serie di insegnamenti che continuano lungo tutto il suo percorso, a spiegare ai suoi discepoli che doveva, il verbo dovere è un verbo tecnico che indica la volontà di Dio, andare a Gerusalemme e soffrire. Questo termine è una creazione, questo verbo è una creazione degli evangelisti, perché il verbo assomiglia molto al termine Pasqua. Infatti il verbo soffrire in greco è Pasco e ha assonanza con il termine Pasca, che significa la Pasqua, perché gli evangelisti hanno visto in Gesù il vero agnello pasquale. Soffrire molto da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti, degli scribi, sono i componenti dell'intero Sinedrio, il massimo organo giuridico di Israele, venire ucciso, quindi Gesù non andrà a conquistare il potere, ma ucciso dai detentori del potere religioso. I massimi rappresentanti dell'istituzione religiosa saranno gli assassini di Gesù. Però risorgere il terzo giorno. Il terzo giorno non è un'indicazione cronologica, il numero 3 indica ciò che è pieno, ciò che è completo, quindi sarà ucciso ma tornerà in vita pienamente. Ebbene, appena Gesù ha detto questo, Pietro, l'evangelista, presenta Simone soltanto con il soprannome negativo, termine tecnico con il quale Matteo indica l'opposizione, la contrarietà di questo discepolo a quanto Gesù annunzia. Pietro lo prese a sé, quindi lo afferra, e cominciò, come Gesù ha cominciato a spiegare, Gesù e Pietro comincia la sua resistenza, cominciò a rimproverarlo, letteralmente sgridarlo, è il termine che si adopera per scacciare i demoni. Quindi per Pietro quello che Gesù ha detto non corrisponde alla volontà divina, ma è addirittura un pensiero satanico, un pensiero demoniaco, dicendo, qui la traduzione traduce Dio non voglia, letteralmente ti perdoni, si sottintende Dio. È un'espressione che veniva adoperata per quelli che avevano abbandonato Dio. Si trova anche nel profeta Geremia, capitolo 5, versetto 7. Quindi ti perdoni, si sottintende Dio. Signore, questo non ti accadrà mai. Quindi per Pietro quello che Gesù sta dicendo è una cosa lontana da Dio, per cui Dio deve perdonarla, addirittura un pensiero demoniaco. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro, va dietro a me, Satana. Sono gli stessi termini che Gesù ha adoperato nel deserto per rifiutare le seduzioni del tentatore. Come al tentatore, al diavolo, Gesù dice vattene, però Gesù non rompe con il discepolo, gli dà una possibilità, torna a metterti dietro di me. Fintanto che Pietro, che sta davanti, che vuole lui indicare la traccia, la via, lui è il Satana, l'avversario. Allora Gesù dice vattene, però dietro di me, Satana, tu mi sei di scandalo. Quello che Gesù aveva definito una pietra adatta per la costruzione della sua ecclesia, cioè la comunità dei credenti convocati dal Signore, quello che era stato chiamato ad essere un mattone per la costruzione, adesso diventa una pietra di inciampo, una pietra di scandalo. Perché? Perché non pensi secondo Dio, cioè le categorie dell'amore, del servizio, ma secondo gli uomini, le categorie del potere e del dominio. Gesù comprende che non è solo Pietro ad avere questa mentalità, ma anche tutti i discepoli. Ecco allora che si rivolge a tutto il resto dei discepoli. Allora Gesù disse ai suoi discepoli, se qualcuno vuole venire dietro a me, Gesù ha invitato Pietro a andare dietro di lui e ora fa comprendere quali sono le condizioni per poterlo seguire. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso. Rinnegare se stesso non significa mortificare la propria esistenza, ma rinunciare a questi pensieri di ambizione, di successo, di supremazia. Rinneghi se stesso e prenda, letteralmente sollevi. La croce non viene data da Dio, ma viene presa dagli uomini. Ma l'evangelista adopera il termine sollevare, che indicava il momento nel quale il condannato doveva sollevare da terra il patibolo e caricarselo sulla croce e poi da lì, dal tribunale, uscire dalla porta della città per andare nel luogo dove doveva essere giustiziato. Era il momento più tremendo, il momento della solitudine. La gente aveva l'obbligo religioso di insultare e malmenare questa persona. Quindi sollevi la sua croce. La croce era la pena di morte riservata per i rifiuti della società. Quindi Gesù non sta parlando di sofferenza, di dolore, ma sta parlando dello scandalo che seguire Gesù comporta, uno scandalo che arriva a far considerare Gesù e quelli che lo seguono un rifiuto della società, una persona addirittura rifiutata da Dio, perché la croce era il supplizio per i maledetti da Dio, e mi segua. Quindi Gesù non sta parlando della sua morte in croce, ma della via verso il supplizio, una via in solitudine, una via del disonore. Se i discepoli non sono pronti a perdere la propria reputazione, perché di questo si tratta, che non pensino a seguirlo. Perché seguire Gesù significa andare incontro al massimo disonore. E poi aggiunge Gesù, perché chi vuole salvare la propria vita, la propria esistenza, la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. Chi vive per gli altri realizza pienamente la propria esistenza. Chi vive esclusivamente centrato sui propri bisogni, sulle proprie necessità, lo distrugge. Quindi questa è l'alternativa che Gesù offre. Vivere per gli altri, dare, non è perdere, ma è guadagnare. Significa realizzare pienamente se stessi. E commenta Gesù, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? A che serve guadagnare tanto, conquistare tanto e poi smarrire se stesso? Questo è il significato. È una critica che Gesù fa alle persone di potere, qualunque potere. Le persone che hanno conquistato il potere, divorati dalla loro ambizione, sono persone che hanno tanto ma non hanno nulla, perché hanno completamente smarrito se stesse. Sono persone alla deriva dalla vita, alla deriva dalla felicità. Perché il figlio dell'uomo indica Gesù nella pienezza della condizione divina, sta per venire nella gloria del Padre suo. Gesù contrappone al massimo disonore la pena di morte alla quale è stato condannato dal Sinedrio, quindi il massimo disonore dell'istituzione religiosa. Al massimo disonore da parte dell'istituzione religiosa corrisponderà invece il massimo onore da parte di Dio. Quindi venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli. E allora, e qui Gesù cita il libro dei Proverbi, il capitolo 24, versetto 12, renderà ciascuno secondo le sue azioni, letteralmente la prassi. L'uomo è valutato per la vita che ha praticato, per le opere che ha fatto, e non per le idee o le dottrine religiose che ha professato. È quello che si fa per gli altri, quello che determina la propria esistenza. Poi, non c'è nella versione liturgica, ma è importante, e Gesù annuncia che i presenti non moriranno prima di aver visto arrivare il figlio dell'uomo con il suo regno. Infatti annuncia l'episodio che poi seguirà, che è quello della trasfigurazione, dove Gesù dimostra che la morte non distrugge la persona, ma lo potenzia pienamente.